On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta sull'isola di Creta. Per questo viaggio ho chiesto un aiuto a Corinna Agostoni, che già altre volte ci ha aiutato a costruire queste puntate di On the Road. Creta è un territorio splendido, un viaggio tra ulivi minacciati dai kiwi, baie solitarie, spiagge deserte, palmeti rubati all'Africa, un mare verde, quello di Creta, e uno blu profondo, quello libico. Un posto dove la leggenda vive in maestosi altipiani, fitti boschi, gole dantesche. È il posto dove Zeus evitò la morte, dove vissero Minosse, Dedalo e Icaro, dove Teseo uccise il Minotauro grazie al filo di Arianna. Insomma, una meta che merita una visita accurata, e allora con Corinna ci siamo così divisi i compiti. Il sottoscritto, che in famiglia è quello che ama camminare e sudare, si è fatto un lungo trekking. Corinna, l'intellettuale di famiglia, invece la parte museale, ma non solo quello, e anche aspetti più ludici, come vedremo nel corso della puntata. Sbarcati sull'isola, prima di dividerci con Corinna, un uso con abbondante ghiaccio e un brano di Mam Baldi, giusto per acclimatarci. 3.000 anni di storia a vostra disposizione, guardando il mare e ascoltando il canto delle cicale. Sul ciglio del sentiero l'albero si innalza maestoso, la chioma incoronata d'argento e il tronco nodoso, ingobbito dagli anni. Sembra che l'olivo di Kavausi sia l'albero più antico di Creta. Sarà sufficiente fare una passeggiata lungo il sentiero che da Heraklion porta verso la parte orientale dell'isola. 3 chilometri di pista seguendo i cartelli con la scritta Big Olive Tree per essere travolti dall'aspetto potente e fuori dal tempo di Creta. Ai piedi dell'olivo di Kavousi la strada scorre intorno alla baia di Mirabello e arriva a delle calette dall'acqua verde smeraldo, prima di scendere verso il piccolo porto di Moklos. Davanti a un isolotto, un tempo attaccato alla terra, il villaggio schiera i suoi bar e le sue taverne tranquille. Moklos, che fu cantato da Omero, era un porto fiorente al tempo della civiltà minoica. Una barca attraccata al pontile invita alla fuga verso l'isolotto ricco di resti archeologici. Il giorno dopo facciamo rotta verso est, oltre la piccola città di Sitia. I paesaggi ricordano quelli del Medio Oriente. La strada attraversa una terra color ocra, solcata da canyon e ricoperta da cespugli secchi, fino a raggiungere l'estremità dell'isola, il palmetto di Vai, circondato da una spiaggia di sabbia dorata. Verso sud, lo stabilimento balneare di Kato Zakros appare come un'oasi in un oceano di pietre. Olivi, vigne e cipressi costeggiano una lunga spiaggia di ciottoli che arriva fino alle rovine di un palazzo minoico. Dai confini orientali dell'isola continuiamo verso sud, dove, sul versante dell'isola che affaccia verso l'Egitto e la Libia, soffia un vento caldo e secco. A Makra Jalos lasciamo questo ambiente subdesertico per raggiungere delle gole ornate da pini. La frazione di Apros Potamos, a 1 chilometro dal mare, è una tappa fuori dal tempo. Le piccole case color ocra si confondono con il paesaggio. Negli ultimi 300 anni lo stile delle abitazioni è rimasto immutato. All'interno i muri irregolari sono imbiancati soltanto con la calce, il pavimento lastricato da grandi pietre, il soffitto sorretto da canne e da travi di legno. Mirto, la giovane proprietaria, continua l'opera cominciata da sua madre, una vera pioniera, che più di 40 anni fa si ritirò in questo villaggio agricolo per rivitalizzarlo. Qui ci si dimentica degli smartphone e dei tablet. Se proprio volete si può ricaricare solo alla reception. Vi dicevo che ci si dimentica degli smartphone e dei tablet per assaporare la tranquillità al lume di candela. Solo l'energia solare offre qualche comodità. Un frigo in camera, acqua calda e lampade a LED sul letto per poter leggere.
Βράδια χωρίς φεγγάρι.
Contemporaneamente, come detto, Corinna si occupava degli aspetti culturali e il suo viaggio inizia accompagnata da Maria, una guida indigena, visitando il palazzo di Cnosso, il secondo sito più visitato della Grecia dopo il Partenone.
Il palazzo di Cnossos appassiona tantissima gente proprio perché viene a vedere da vicino questo edificio del 2000 anni avanti Cristo, che è veramente rivoluzionario per la sua epoca. Il fatto che ha questo sistema antisismico, il sistema idraulico e tutto il resto comunque lo rende unico.
Perché diciamolo, Creta è stata più volte anche la città di Eraclion, insomma, affetta da terremoti, no?
No, infatti fino a oggi comunque molto spesso abbiamo questi terremoti. All'epoca, secondo gli scienziati, si crede che i terremoti arrivavano a 8 gradi addirittura. Allora loro avevano inventato questo sistema con le colonne dei tronchi, dei cipressi, dove praticamente rendeva l'edificio molto molto più resistente, cioè funzionava proprio alla grande. Poi il fatto che viene ricostruito da Arthur Evans, noi vediamo la presenza.
Chi è Arthur Evans?
Arthur Evans sarebbe l'archeologo che comincia i scavi il 1900 dopo Cristo. Praticamente lui interviene nei diversi punti del palazzo e praticamente con il cemento armato riesce a ricostruire intere stanze addirittura in certi casi, e questo ovviamente è stato criticato tantissimo dagli archeologi, però c'è anche della gente che pensa che sia molto utile per capire meglio questa struttura evolutiva.
Perché diciamolo, lo stesso palazzo di Cnossos è stato più volte abbattuto, no? dai terremoti.
Cioè la prima volta il 1700, la seconda volta il 1450 avanti Cristo e poi la terza volta il 1100, queste tre diverse fasi di distruzione, praticamente tutti i resti poi sono stati ricavati da Evans e noi comunque siamo in grado oggi di visitarlo
grazie a lui
e di capire anche meglio come fosse costruito.
Mi raccontavi che era un personaggio particolare questo archeologo Evans, che lui girava, mi dicevi, col suo cane?
Sì, lui girava con il suo cane tutto vestito di un abito bianco e controllava, cioè praticamente noi oggi quando immaginiamo un archeologo lo immaginiamo fare i scavi tutto pieno di questi terreni sporco eccetera, invece Arthur all'epoca girava, infatti ci sono anche delle fotografie con questo suo abito bianco e controllava tutti i lavori, e ovviamente non da solo perché con lui lavoravano
tante persone. Però elegantissimo.
Elegantissimo di tutto punto, infatti, col suo abito bianco.
Mi raccontavi che il mito del labirinto viene associato, secondo alcuni, al palazzo di Cnossos.
Allora, è una bellissima storia che adorano anche i bambini, ma pure i più grandi. Praticamente c'è il re Minosse che deve provare i suoi sudditi, che è l'amato degli dèi, e Dio Posidonas gli manda come regalo questo toro bianco bellissimo. E infatti a Minosse piace molto questo toro e praticamente lo tiene chiuso nel palazzo per ammirarlo ogni giorno. Questa cosa era un ivris che secondo i greci è una cosa molto egoista che Minosse ha fatto, non ha rispettato Dio Posidonas perché comunque doveva sacrificare questo toro bianco, e lui punisce Minosse facendo innamorare sua moglie con il toro. Abbiamo la presenza di Dedalos, che sarebbe l'architetto del palazzo di Cnossos, ma anche un inventore, una persona speciale molto molto intelligente. Lui costruisce questa vasca di legno dove entra la moglie di Minosse, e così nasce un bimbo che lo portano da Minosse. Questo bimbo ha la testa di un toro e il corpo umano, che sarebbe proprio Minotavros. Minotavros in greco significa Otavros tu Minoa, che sarebbe il toro di Minosse. Praticamente a Labirinto, secondo una delle teorie, sarebbe lo stesso palazzo di Cnossos, proprio perché si tratta di una costruzione molto complicata. Ci sono quasi 1300 stanze con questi corridoi molto stretti. Ovviamente il numero delle stanze e la costruzione, secondo gli architetti, è stata fatta apposta per rendere l'edificio antisismico, però nello stesso momento era un edificio edificio che comunque era molto molto strano, diciamo, per la gente che veniva, e magari quella gente, quella persona che ha inventato questo mito, gli ha fatto impressione questa complicità della costruzione.
Mi dicevi che, per esempio, dalla leggenda di Arianna, se ci ricordi brevemente anche quella, alcuni pensano che possa anche provenire il detto "la piantata in asso", dove asso non sta per l'asso al quale pensiamo noi.
Infatti c'è stato un professore di lettere e filosofia che me l'aveva detto tantissimi anni fa, che praticamente la frase "la piantata in asso" proviene dall'abbandono crudele di Teseo di Arianna sull'isola di Naxos, perché quando Teseo poi, con l'aiuto di Arianna, usa il gomitolo di lana per uscire dal labirinto, lui salva i giovani ateniesi, ma prende anche con sé Arianna. Però arrivando sull'isola di Naxos per riposare, lui cambia idea, la abbandona. Lei, appena svegliata, vede la nave di Teseo allontanarsi e comincia a piangere disperata. Infatti c'è un affresco nei Pompei di questa scena dove Arianna piange disperata e appare all'improvviso Dio Dionisos, il quale la vede piangere e si innamora di lei. Infatti poi lei sarà l'unica donna, l'unica persona mortale che diventerà dea dell'Olimpo. Infatti ci sono diversi tempi in tutta la Grecia dedicata alla dea Arianna. La piantata in asso allora non sarebbe una frase in generale così, ma sarebbe, viene riferito all'abbandono crudele di Teseo proprio sull'isola di Naxos.
Naxos.
Sì, sì, sì.
Dopo un tuffo nell'elettronica greca, riprendiamo il nostro trekking lungo la costa e nell'interno di Creta per scoprire le zone meno turistiche di quest'isola greca. Aspros Potamos era una frazione di Pefki, un villaggio sulla montagna, al riparo dagli attacchi dei pirati. I suoi abitanti scendevano dalle montagne per lavorare i campi, raccolta delle olive, falciatura del grano e in inverno il pascolo degli animali, in un clima più mite. Seguendo i consigli della nostra guida, risaliamo il sentiero dei contadini, una passeggiata di 2 ore per raggiungere Pefki e la taverna Piperia, che deve il suo nome alla magnifica pianta del pepe che proietta la sua ombra sulla terrazza. Il proprietario invita i clienti a tendere la mano per cogliere qualche grappolo di bacche rosse e piccanti. L'albero fu portato qui dall'Egitto all'inizio degli anni 30 da un pescatore che lo aveva caricato sulla sua barca. Ci viene offerto l'aperitivo e poco dopo i piatti cominciano a sfilarci davanti. I dolmades, involtini di riso avvolti nelle foglie di vite, insalata, coniglio al vino rosso e agnello. Ci raccomandano di visitare l'antica scuola del villaggio, trasformata in un museo. Il paesaggio è grandioso, un caos di rocce, una garrita di vedetta, la baia e i suoi pini e in cima la chiesa, che fa da sentinella rivolta verso il mare. Ci inerpichiamo sull'altipiano di Lassiti, imboccando la strada più lunga, dal borgo agricolo di Crizza all'altopiano poco conosciuto di Cataro. La strada attraversa un paesaggio magnifico, montagne rocciose, querce verdi dalle forme fantasmagoriche, rapaci che volteggiano in cielo. Da un momento all'altro ci aspettiamo di vedere spuntare un centauro. In realtà, a sorprenderci sulla strada sono delle capre rosse e nere, lontane discendenti della capra Amaltea, che secondo la leggenda nutrì il neonato Zeus in una grotta cretese. Al villaggio di Cataro, dove asfalto ed elettricità si interrompono, ci sediamo al bar e cogliamo questa conversazione adorabile. Una donna dice, sospirando al gestore, «Ah, ci stiamo facendo vecchi!» E l'arzillo settuagenario dagli occhi azzurri le risponde con fare malizioso e filosofico, «Tu forse! Io sono solo cresciuto!» Riprendiamo il nostro cammino verso Eraclion. Se la costa intorno al capoluogo cretese è stata sfigurata da immensi stabilimenti balneari, nell'entroterra si trovano solo vigne a perdita d'occhio e piccoli borghi. A 5 km da Eraclion c'è il palazzo di Cnosso, quello di cui vi ha parlato Corinna. La sagoma del monte Ida occupa tutta il centro dell'isola. Se dalla parte di Eraclion è tutto un susseguirsi di vigneti, dalla parte di Retimno sono gli olivi a dominare. Su una curva di una strada di campagna si nasconde una meta meravigliosa, il villaggio di Capsaliana. Questa frazione sorse nel 700 intorno a un grande frantoio. La sua rinascita è la storia romantica di una passione per le rovine. A sud, dopo aver percorso una strada piena di tornanti che porta verso il mare, si incontra il villaggio di Choras Fakion. Da qui si arriva in barca o a piedi alla spiaggia di Glica Nera, acque dolci in greco, che si distende ai piedi di una falesia vertiginosa. Al centro, come un miracolo, un pozzo d'acqua dolce scavato nella sabbia rinfresca bagnanti ed escursionisti. Torniamo da Corinna, che è sempre in compagnia di Maria, la guida che l'accompagna. E ora sono al museo archeologico ad Eraclion.
Allora, praticamente io, secondo me, sarebbe il gioiello di tutta la città, anche il palazzo di Cnossos ovviamente. È un museo molto molto interessante, perché la gente riesce ad ammirare da vicino tutti questi reperti, parliamo di quasi 15.000 reperti che appartengono a un lunghissimo periodo, cioè dal periodo neolitico, che sarebbe 7.000 anni avanti Cristo, fino al periodo romano, che arriva al 4 secolo dopo Cristo, cioè una vasta, un periodo molto molto vasto, però noi ci concentriamo soprattutto sul periodo minoico, che sarebbe dal 2000 fino al 1100 avanti Cristo, perché nel museo di Eraclion si trova il più grande numero dei reperti riguardanti quel periodo. E parlando del periodo minoico, ovviamente questa sarebbe, a tutti viene in mente grande Minosse con la sua famiglia, i minoici che viaggiavano in tutto il Mediterraneo, e ovviamente la prima civiltà europea per quanto riguarda il territorio d'Europa. È molto molto interessante perché possiamo vedere da vicino i livelli altissimi, di altissima qualità, di questi artigiani che riuscivano a creare queste giarre meravigliose, colorate, le caraffe, ma anche i gioielli, gli affreschi famosissimi con i delfini che decoravano la stanza della regina, ma anche dei sarcofagi molto molto interessanti che ci raccontano la storia dei minoici. Siccome si tratta di preistoria, comunque lascia sempre questa impressione di una bravura eccezionale di questa gente che lavorava tantissimi secoli fa.
Per esempio, per i gioielli effettivamente è pazzesco come vedendoli abbiano un gusto moderno, cioè potrebbero essere dei gioielli che vediamo in gioielleria da noi. Se ci racconti uno dei fiori all'occhiello, che è il pendente dell'ape.
Allora, praticamente si tratta di un pendente che decorava il collo di una ragazza che apparteneva alla famiglia reale minoica ed è stato trovato nella necropolis di Maglia, che sarebbe nelle vicinanze del palazzo di Maglia, una posizione che si trova quasi 20 chilometri fuori dalla città di Eraclion. È stata scavata tutta intera necropolis, ma non soltanto dagli archeologi, ma anche della gente che ci andava e si curiosava di tutte queste cose. Ovviamente questo gioiello, ma altri oggetti, meno male, sono state ricavate e portate nel museo. E qui vediamo una cosa straordinaria, perché in questo gioiello vediamo tutte le tecniche che comunque un orefice usa oggi. Si tratta di queste linee, di questi granuli di oro, ovviamente tutto fatto di oro, e c'è la rappresentazione di due api laterali che stanno trasportando un polline di un fiore, cioè quel momento lì del trasporto. E poi sopra le loro teste viene decorata una piccola cella con una pallina d'oro che forse rappresenta un goccio di miele, cioè in un piccolo gioiello che...
No, esatto, perché la cosa pazzesca è la dimensione, quanto sarà grande. Cioè, poco più di un'unghia.
Sì, infatti è piccolissimo. Ecco perché noi crediamo che comunque loro avevano usato anche una lente di ingrandimento per fare una cosa del genere, perché ad occhio nudo sarebbe veramente veramente difficile. E noi comunque vediamo che loro ci tenevano tantissimo a creare questi bellissimi gioielli, ma non soltanto. Abbiamo visto anche quella piccola testa d'oro, che praticamente
quella più piccola ancora di un'unghia,
grandezza di una lenticchia praticamente, sì. È minuscola, e loro ci tengono anche tantissimo a creare queste cose minuscole, facendo vedere anche in questo caso come erano bravi nel creare il minimo dettaglio, anche se si tratta di oggetti così piccoli.
Ci raccontavi anche che la civiltà minoica era una civiltà che viveva in pace, di base non c'erano delle
secondo guerre. Arthur Evans, sì, lui parla di Pax
Minoica. Chi è Arthur Evans, per chi non lo conoscesse?
Sì, l'archeologo che ha fatto i scavi nel palazzo di Knossos. Secondo lui c'era un Pax Minoica, perché non si trovano comunque le mura di protezione nelle città minoiche. Ovviamente ci sarà qualcuno che non ci crede a questo, perché comunque dice che, trattandosi di un'isola, loro erano in grado di difendersi dal mare. Comunque non dimentichiamo che, siccome parliamo nella preistoria, non abbiamo testi scritti di quel periodo, perché la loro lingua non è stata decifrata, ovviamente facciamo delle supposizioni, e sicuramente ci sono delle persone che credono una cosa e delle persone che non ci credono.
Certo.
Comunque Arthur Evans parla di questa Pax Minoica perché sembrerebbe che tutto funzionasse alla grande, sia nell'interno dell'isola, ma anche all'esterno, perché non dimentichiamo che loro viaggiavano tantissimo, avevano ottimi rapporti con Egitto, Mesopotamia, il paese dei Fenici, le isole dei Cicladi, Cipro. Comunque avevano questi rapporti di scambio di prodotti, e sembrerebbe, dico ancora, che comunque non c'erano problemi di conflitti e cose del genere.
Della serie impariamo dagli antichi, magari. Grazie.
decimi cani, σαλπάρι το πλοίο. Φεύγει το αεροπλάνο, είχε τελειά και αντίο. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ρωπό, μέχρι απάνω Κατερίνη. Κάποιος λέει,
μόνο ποιος έχει κουράγιο να μείνει.
Κι έτσι φαντάσου από Τέβεζα και Γιάννενα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε πάρω και σαν την πάρω. Τη Σκόπελο, τη Σκιάθο, φτάσαμε ως την Ήο. Στη Σάμο, στη Λίμνο, στη Χίο.
Στη Σαμοθράκη, στη Μυτιλίνη, στην Ικαρία, στη Σαντορίνη. Σύμνο και Σύρο, Μύκονο και Τίνο.
Για και πάλι πίσω,
Λούτσα και Σχήνο.
Ράψ καρέγγες, καρέγγε γλυκό. Ράψ καρέγγες, καρέγγε ο άνθρωπος. Ράψ καρέγγες, καρέγγε γλυκό. Ράψ καρέγγες, καρέγγε ο άνθρωπος.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Creta. Il reggae ellenico dei Locomondo. Dicevamo, quest'oggi a Creta, una meta magari anche per le prossime vacanze. E a tal proposito, Corinna ha incontrato Matteo Finotto delle pubbliche relazioni della compagnia aerea EasyJet e ne ha approfittato per mettere i puntini sulle i sulla situazione dei voli per la prossima estate. In molti ce l'avete chiesto anche con delle mail a ontheroad@radiopopolare.it e quindi Corinna ha chiesto: ma come butta allora per quest'estate con tutti i problemi che abbiamo avuto, la crisi del Golfo, insomma sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando?
Allora, quello che abbiamo visto da marzo in avanti, quindi da quando è iniziato il conflitto, è stato uno spostamento delle preferenze delle persone dal Mediterraneo orientale al Mediterraneo occidentale. Quindi avendo anche noi come compagnia una flessibilità che ci consente di spostare la capacità in base a dove vediamo la domanda, quello che è successo è che ovviamente è diminuita la capacità su destinazioni come l'Egitto, per esempio, dove la gente aveva un po' più paura ad andare, spostandola appunto verso paesi come la Spagna e il Portogallo, che storicamente comunque sono tra le mete preferite degli italiani. Poi sicuramente ci sono state un po' di, insomma, campagne mediatiche, magari non sempre molto precise, che magari hanno spinto ancora di più questi timori verso destinazioni che in realtà non sono assolutamente da considerare pericolose o non sicure, come ad esempio la Grecia, dove c'è stata una diminuzione della domanda non giustificata dal contesto geopolitico, per cui però ovviamente sempre grazie alla flessibilità che abbiamo siamo riusciti un po' a orientare l'offerta per catturare la domanda che c'è in questo momento.
Quali sono le opportunità per i viaggiatori in questo contesto?
Beh, sicuramente le destinazioni che hanno subito una frenata proprio perché le persone sono un po' più spaventate sono quelle dove è rimasta più capacità quest'estate, quindi secondo me se uno va a Ferragosto in Spagna la può trovare abbastanza piena di gente, invece la Grecia magari è stata un po' più penalizzata da questo punto di vista e questo significa anche che ci sono delle opportunità anche economiche, nel senso che essendoci più posti liberi per esempio verso la Grecia, questo significa che ci sono anche tariffe più basse, perché la logica, diciamo, del pricing di EasyJet, ma in generale delle compagnie aeree, è che mano a mano che gli aerei si riempiono il prezzo dei posti aumenta e quindi se ci sono più posti liberi è più probabile che ci siano delle tariffe più convenienti. Per quest'estate ci sono ancora circa 3.000 posti verso la Grecia in generale intorno ai 50 euro, una cosa che magari l'anno scorso era terminato un mese prima, quindi più o meno a livello di capacità siamo sugli stessi livelli dell'anno scorso. Quello che vediamo è un comportamento diverso da parte delle persone che prenotano più all'ultimo momento e questo significa che le tariffe più basse restano disponibili più a lungo. Mm-hmm. Quindi se qualcuno non ha ancora deciso, secondo me la Grecia potrebbe essere una scelta intelligente quest'anno.
Corinna, nelle sue chiacchiere con Maria, la sua guida, aveva fatto anche un approfondimento sul ruolo delle donne nella civiltà minoica, anche in merito a un bizzarro sport che c'entrava un toro.
È un famosissimo sport che, attenzione, perché si chiama taurocatapsia e non tauromachia. Tauromachia significa toro e machi, la battaglia in greco, invece taurocatapsia è il toro, il verbo catapto che significa tocco oppure mi appoggio sul toro. Per loro il toro è un animale importantissimo, spesso lo sacrificano per ringraziare la dea madre che è la loro divinità e anche lo portano nel palazzo per fare questo bellissimo sport, molto probabilmente durante i riti religiosi o in un periodo di festeggiamenti religiosi. Ci sono questi atleti, uno alla volta, che prende il toro per le corna, fa un salto sopra la sua schiena, una capriola, e poi si deve andare dall'altra parte sempre fermandosi in piedi. E praticamente questo sport, cioè immaginiamo una ritmica ginnastica su un toro selvatico, però, il che significa che era molto pericoloso per gli atleti. E un'altra cosa curiosa è quell'affresco che abbiamo nel museo di Eraclion, dove si vedono due presenze femminili, che significa che comunque potevano partecipare anche le donne in questo sport, una cosa che non capita spesso, non è usuale anche nelle altre civiltà che poi arriveranno. Ci sono oppure altre occasioni, per esempio degli affreschi dove nel santuario tripartito si vedono sempre le donne in prima fila, la divinità femminile ovviamente, e questa presenza femminile molto molto importante in tutti gli oggetti, ma anche affreschi e gioielli eccetera, il che significa che comunque non vorrei dire matriarcale, perché questo ovviamente non lo possiamo sapere, è sicuro però che la donna ha un ruolo importantissimo in tutta questa grande civiltà, e questa è una cosa molto molto bella.
Dalle donne cretesi di ieri alle donne cretesi di quest'oggi, Corinna è stata a Darkanes, un borgo dalle parti di Eraclion, un villaggio storico, dove ha incontrato la signora Spiridulla, che è a capo di una cooperativa di 7 donne. E Corinna si è fatta spiegare come è nata la cooperativa, qual è il loro lavoro.
Sto cagliete romeros tu cosmo, oggi o ti meno e do. Και θέλω να το επενέσω. Πρώτα απ' όλα, αν σκεφτούμε ότι βρίσκεστε πάνω σε μινωικό μέρος.
Ha detto che è nata l'idea perché avevano bisogno di lavorare, quindi si sono messe insieme, si sono unite queste donne, hanno pensato come possiamo guadagnare e lavorare, e gli è venuto in mente di creare qualcosa per mantenere vive le tradizioni. Quindi quello che sapevano fare, che gli aveva insegnato la mamma, la nonna, l'hanno riportato e hanno creato questa associazione che non usa macchinari, non usa prodotti esterni, usano le loro arance, il loro olio, le loro farine, tutto sono prodotti locali. E c'è Mikhail che produce il miele.
Chi è Mikhail?
Mikhail Inongonosa.
Netti, schirisso.
Sì, è suo nipote.
Ed è un bambino di quanti anni?
Posso con noi, Mikhail?
8.
8 anni.
E ama. Quindi il miele è prodotto da Mikhail.
Mikhail. E ama talmente tanto le api che lui non si copre neanche. Dopo ci fa vedere questo video mentre raccoglie il miele e lo produce.
Ok, e che cosa? Prima abbiamo assaggiato per esempio dei biscotti buonissimi. Che cosa sono? Che ricetta è?
Ci tiene con problema. Tiene con problema, gente. Sta spoccati. E cosa sta stidoso che ne tiene fotografie se ti sindaci.
Ha detto che ci può dare anche tutta la ricetta da fotografare, non è quello. È che cambia la mano.
Ma sapere cosa sono? Cosa che ci ha fatto assaggiare?
Dei biscotti che hanno dentro burro, farina e zucchero, sono semplicissimi, ma cambia. Ha detto, posso mettere due signore qui a fare gli stessi biscotti, una li farà in un modo e una li farà in un altro. E anche tutte le cose, le erbe che stiamo bevendo, un tempo non c'erano le medicine, quindi durante il periodo delle guerre si curavano con le erbe, componevano loro per il mal di pancia un tot di erbe, per il mal di testa delle altre erbe, e queste erano le nostre medicine e il nostro aiuto.
Per esempio adesso cosa stiamo bevendo?
Tutte come primi.
Sì, le hanno trovati loro, sono erbe di montagna che hanno trovato e hanno fatto bollire.
E poi però ha aggiunto due ingredienti preziosi.
Sì, il miele di Mikhail e il raki, che è una specie di grappa locale.
E fa bene, giusto?
Fa benissimo, raki fa guarire il mal di stomaco.
Poi le metto come lo può accutere, πάτε κάπου και λένε να πιούμε ρακόμελο. Εδώ μέσα είναι και το μέλι και η ρακή και το...
Ρακόμελο è un miele con rachì, viene venduto in vari posti dell'isola e qui noi oggi abbiamo bevuto sia le erbe che il miele che il rachì, quindi tutto.
In quante sono le donne della cooperativa e se ci sono delle donne giovani che porteranno avanti le tradizioni?
In escopelo si dice tannice, ci c'è tafridi e ci c'è tuplefarides.
Sono in 7 donne, le giovani non vengono qua perché pensano tutte alle unghie, alle sopracciglia, ai cellulari, alle labbra e niente di questo.
Come faremo?
Εμείς κάνουμε και μαθήματα. Εδώ ο χώρος μας είναι... Εμείς θέλουμε να έρχονται και εσείς.
Lo fanno facendo lezioni a chi vuol venire, ha detto che vengono tanti americani, sono venuti dalla Polonia con una televisione, hanno fatto un intero documentario e lei è aperta a tutti quelli che vogliono venire, può insegnargli a cucinare, a fare i dolci, insieme impastano, insieme cucinano, tutto quello che volete.
E quindi possiamo imparare, se è possibile venendo qua, imparare a fare queste ricette che ci dicevano 200 anni.
Sì, 200 anni di ricette. Morunna Ertune, nato Pume, se ho suscita l'Ustel.
Ma se ti è ora, Zarco, ti dice chi? Έρθει ένα γκρουπ 17-20 άτομα πρέπει να είναι.
Ha detto che per esempio domenica vengono 20 americani e impareranno a impastare della semplice farina con l'acqua, perché le donne quando lavoravano nei campi e tornavano infreddolite, dovevano andare da mangiare ai figli e preparare, mangiare anche loro, impastavano solo farina e acqua perché quello avevano e poi o lo friggevano con delle erbe o lo mettevano col miele, con tutto quello che avevano in casa, qualsiasi prodotto, ed era un pasto pronto per tutti.
Ελπίζω να είσαι επιτυχία στο συνέντευξη που μας φέρεις.
Ha detto che spera che anche tu abbia tanto successo con la registrazione e che vengano tanti italiani come sono venuti quelli dalla Polonia e che vogliono imparare, far tutte le cose e mi cercano e vogliono vedere come faccio a fare le cose.
Intanto continuavo il mio viaggio sui sentieri di Creta tra antiche rovine, olivi secolari e piccoli borghi. A nord, sulla penisola di Acrotiri, il monastero di Governeto domina decine di ettari. Più avanti il sentiero corre sulla collina. Incrocia una cappella scavata nella roccia, dedicata alla Vergine, e prosegue verso le gole. In fondo, tra i resti di un antico monastero cattolico, i pellegrini si radunano all'ingresso della grotta di San Giovanni l'Eremita. Si sprofonda nel tunnel oscuro con un cero in mano e una cordicella nell'altra. Eccoci qui, come Teseo nel labirinto, a seguire il filo di Arianna che conduce al luogo in cui il santo visse, nel IX secolo. Tra le stalagmiti e le stalactiti, grondanti di umidità, si va a tentoni, si scivola, a volte si affondano i piedi in una pozza d'acqua. Nel giro di mezz'ora si arriva in fondo, dove un gruppo di giovani abbraccia con devozione un'icona. All'uscita, un tizio dagli occhi scuri si complimenta per il coraggio che abbiamo dimostrato offrendoci un bicchiere di rachi, l'acquavita cretese. E infine, come non lasciarsi sedurre dall'antica capitale Cania? Il faro veneziano, gli arsenali, la sua moschea turca, le sue case a sbalzo e i palazzetti danno a questa città un colore screziato. Sulle banchine e tra le animate stradine pedonali si passeggia con piacere e negli ultimi anni si sono moltiplicati ristoranti ricercati, botteghe di prodotti della terra e negozi di artigianato. Dominata dagli impenetrabili Lefka Ori, i Monti Bianchi, l'area occidentale di Creta è un luogo magnetico tutto da esplorare. Sull'ultimo promontorio, lungo la costa frastagliata, si nasconde una spiaggia dai colori irreali, la penisola di Granvusa. Al termine di una pista in terra battuta che si affaccia sul mare e di un sentiero che attraversa una gariga profumata, è impossibile non restare attoniti davanti alla laguna di Balos, che si apre all'improvviso davanti a noi. Un paesaggio esotico fatto di falesie grigie e ocra, di sabbia dorata come il grano e di un chiaroscuro di blu di cui non si vede mai il fondo. È il momento di uno spuntino. E cosa c'è di meglio per fare un buon pranzo che non imbucarsi in un pranzo di un matrimonio, che da quelle parti non è neanche tanto impossibile, come ci racconta Corinna.
Hai voglia di raccontarmi dei matrimoni tradizionali nei paesini di montagna? Cioè, intanto, quanti invitati ci sono solitamente?
Allora, poi dipende ovviamente, però parlando di questi piccoli paesi che si trovano sulla montagna di Creta, non dimentichiamo che l'isola di Creta ci sono delle montagne, una catena molto montuosa, molto grande, quella più alta ovviamente sarebbe Oros, si chiama Psiloritis e la sua altezza arriva a 2456 metri.
E si scia in inverno?
Si scia d'inverno, sì, ci sono queste piste da sci e poi si organizzano delle gare ogni tanto. Molto interessante anche visitare Creta durante il periodo invernale e praticamente sopra queste montagne che sono più vicine alla tradizione si fanno questi matrimoni dove viene invitato l'intero paese oppure il paese della sposa, dello sposo, dipende, e ci sono delle occasioni dove praticamente arriviamo al 2000 persone di invitati. Comunque si riuniscono tutti nella piazza del paesino, del paese, cucinano le signore, i signori del posto, ovviamente è tutto organizzato, ci sono i tavoli, le sedie e tutto. E praticamente si balla, si beve, si mangia e dura anche, possiamo dire che comunque tutta questa festa può durare da 2-3 giorni, dipende poi dal posto e dalla voglia degli organizzatori, possiamo dire. Comunque è molto divertente.
E mi raccontavi che sono anche estremamente accoglienti e generosi, e se capitano dei turisti o delle persone che passano di là, cosa accade?
Allora, praticamente filoxenia sarebbe la mia risposta in una parola greca, che significa filos xenos, cioè l'amico dello straniero. Filoxenia è una parola che caratterizza l'isola di Creta, ma ovviamente tutta Grecia, proprio perché è questo il benvenuto, questa accoglienza verso gli ospiti dell'isola, perché non mi piace dire i turisti, mi piace usare questa parola, gli ospiti, gli invitati, e praticamente se capita che una persona sconosciuta, ma anche non solo turisti,
di passaggio,
tutti lo invitano a scendere a mangiare un pezzo di carne, bere un bicchiere di vino. È proprio la mentalità di tutti i greci.
E quindi se vi capita di potervi imbucare in uno di questi matrimoni, non fatevi scappare l'occasione, perché è un'esperienza per un viaggio gastronomico eccezionale. Tutto è importante, a partire dalle onnipresenti olive che potranno farvi capire che 4.000 anni fa gli abitanti di Creta consumavano già, così come consumavano già prodotti che usano anche oggi, l'origano, il timo, il rosmarino, limoni, pesce, frutti di mare, pere, fichi, mele cotogne e ovviamente le olive di cui parlavo prima. Già Omero scriveva dell'oro liquido di Creta, cioè l'olio d'oliva, mentre Ateneo e Ippocrate raccontavano i piatti preparati sull'isola. La tradizione culinaria di Creta è così forte da essere sopravvissuta alle occupazioni arabe, veneziane, ottomane, e oggi la comunità scientifica internazionale parla del miracolo della dieta cretese, grazie alla quale sull'isola l'incidenza delle malattie cardiovascolari e dei tumori è particolarmente bassa. È chiaro che la gastronomia e il vino rappresentano un aspetto essenziale della vita dei cretesi. Quindi accettate l'invito e non fermatevi neanche davanti a parole che potrebbero imbarazzarvi, come il caso dell'anticristo. Maria, la guida di Corinna, ci spiega cosa ha da intendersi con l'espressione anticristo.
Noi, per esempio, anche se si tratta di un'isola, mangiamo molto la carne, e molto spesso gli italiani leggono queste scritte con il nome anticristo, che non è anticristo, però è una carne, in greco è anticristo, il quale viene cucinato affacciato al fuoco. Infatti anticristo significa affacciato, cioè loro accendono il fuoco e intorno al fuoco mettono questi pezzi di carne, agnello soprattutto, che viene cotto per ore e ore. Allora, questo è un piatto tipico cretese, la carne di agnello accotto, affacciato al fuoco, che è una tradizione di secoli fa, e ovviamente poi il pesce fresco, che è buonissimo anche questo periodo, sempre accompagnato con verdure, zucchine magari bollite oppure fritte, ovviamente l'olio straordinario di oliva e dei limoni che profumano tanto.
E cosa ci beviamo insieme?
È il vino bianco, ovviamente, però c'è la scelta per chi ama la birra, c'è anche la birra greca, cioè che viene prodotta da fuori, vicino la città di Eraclion.
Un birrificio?
Sì, c'è un birrificio dove la birra è gustosissima, ma anche la birra greca Mythos, cioè ci sono anche quei sapori. Comunque la birra si chiama Candia. E poi di solito la maggior parte delle taverne alla fine del pasto viene offerto rakì.
Spieghiamo cos'è per chi non lo conosce.
Rakì sarebbe un tipo di grappa trasparente, cioè la grappa, tipo grappa greca, cretese anche, e viene offerta con il gelato, con frutta oppure dolci di quel periodo, sempre gratis per la persona che ha mangiato e ha pranzato.
È molto probabile che durante un matrimonio vi capiti di ascoltare un brano di Eleftheria Arvanitaki, questo probabilmente. Eleftheria Arvanitaki, grande musicista ellenica, nonché grande amica di Radio Popolare. Ed è con questo suo brano che andiamo a chiudere la puntata odierna. A me non resta che ricordarvi che per tutte le informazioni, qualcosa trovate anche sul blog di On The Road, ma in Italia l'Ente Nazionale Ellenico per il Turismo ha un paio di sedi, una a Milano e una a Roma. Andando sul sito Visit Greece, che è Visit Grece, trovate tutti i dettagli, come fare a contattarli, e avrete tutte le info che vi interessano. On The Road per quest'oggi si ferma qui. Claudio Agostoni vi saluta, ringrazia moltissimo Corinna Agostoni per il suo contributo, vi rimanda anche al suo blog Oltre il Balcone, dove trovate anche lì indirizzi e dritte per un viaggio a Creta. Ci ascoltiamo Eleftheria Arvanitaki, se no non c'è più tempo, e On The Road torna domenica prossima. Buona domenica.